Informa Consumatori, i tuoi diritti in diretta, la trasmissione dedicata agli approfondimenti sui consumi. Un servizio promosso da Regione Piemonte e Ministero delle Attività Produttive e realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola in collaborazione con le associazioni in difesa dei consumatori. In diretta in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Nichelino Comunità, Radio Dora, Radio Freius, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est, alla frequenza di 11.200 MHz, in differita alle 12.30 su Radio Flash Torino.
Buona giornata, ben trovati, i tuoi diritti in diretta, Massimo Tadorni, Simonetta Mitola, Michele Summa, grazie dalla Mandragola a Davide Lattanzio, a Lele Collino per la messa in onda sul satellite. È possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa in Toscana, su Radio Flash. I tuoi diritti in diretta promosso dall'assessorato regionale al commercio, realizzato dall'agenzia di stampa nazionale Mandragola. Diamo i soliti riferimenti: il sito www.regione.piemonte.it/informaconsumatori, la pagina 521, televideo regionale RAI, l'accesso diretto alle trasmissioni le trovate tutte www.informaconsumatori.it, casella vocale 011 770 1264, il nostro camper che gira le piazze del Piemonte ospita sempre un rappresentante delle associazioni. Oggi parliamo del consumatore diversamente abili. Abile, quale difficoltà incontra? Con noi in studio il signor Claudio Foggetti, responsabile servizio disabilità fisico-motoria del Comune di Torino, il dottor Giancarlo Del Rico di Federconsumatori, la dottoressa Domenica Genisio, funzionario responsabile politiche per l'handicap della Regione Piemonte, collegato telefonicamente il professor Paolo Ferrero, presidente consulta delle persone in difficoltà. Andiamo molto veloci perché le cose che dobbiamo raccontare oggi sono tante, la scheda letta e preparata naturalmente da Simonetta Mitola.
Ciao Massimo e buona giornata a tutti gli ascoltatori. In Italia le persone diversamente abili sono circa 2,5 milioni, pari al 5% circa della popolazione, almeno secondo i dati Istat del 2000. In Europa sono circa 38 milioni. Le cause invalidanti più comuni sono la vecchiaia, le malattie neurovegetative, ma anche gli incidenti stradali, domestici, sportivi e sul lavoro. I bisogni del consumatore portatore di handicap sono diversi da quelli degli altri clienti e le difficoltà che un disabile incontra nella vita di tutti i giorni sono numerose, dalle barriere architettoniche a quelle psicologiche. Per migliorare la qualità della loro vita e favorire la loro integrazione sociale sono molte le iniziative avviate, come il progetto CARE, che vuole rendere accessibili le città europee ai turisti disabili, oppure i percorsi tattili per gli ipovedenti previsti nella nuova metropolitana torinese, o ancora la campagna Via il Gradino per migliorare l'accesso ai negozi. Ma quali sono i costi per il consumatore disabile? Una carrozzina motorizzata costa da 1.000 fino a 10.000 euro, in base ai materiali e alle funzioni. E la domotica, ossia l'automazione domestica che consente di aprire in automatico le tapparelle e di accendere le luci o il microonde, a costi inavvicinabili e pochissimi possono permettersela. Ricordiamo infine che il 3 dicembre si celebrerà la Giornata Europea dei Disabili, a conclusione dell'anno europeo dedicato ai diversamente abili.
Forse pochi ci pensano, ma in realtà è meglio riflettere su questo. Anche Renzo e Lucia sono alle prese con Agnese, che si è infortunata ed è immobilizzata su una sedia a rotelle. Sta provando e si scontra con i problemi che i diversamente abili incontrano tutti i giorni. Sentiamo.
Oh, Lucia, che male mi fa questa gamba. Ma non voglio che tu ti sacrifichi per me, eh? Avrai anche tu mille cose da fare.
Mamma, non posso lasciarti in queste condizioni. Ora che ti sei rotta la gamba e devi muoverti in carrozzina, ti darò una mano io. Ti porterò dovunque tu abbia bisogno. Vero, Renzo? Siamo felici di esserti d'aiuto. E di sì.
No, certo. Come no, felicissimi.
Ma cari ragazzi, beh, allora se la mettete così, beh, in effetti oggi ho qualche piccola commissioncina da fare. Sì, insomma, robetta.
Devo andare dal medico, in posta, a pagare l'assicurazione, poi dalla Gina a prendere la ricetta dello strudel di mele, poi devo...
Va bene, ma con calma. Cominciamo dal medico?
D'accordo, miei cari. Voi siete proprio i miei bastoni della vecchiaia.
Non ti dico che cosa ne farai del bastone, Lucia.
Un po' di rispetto, oltretutto mia madre in questo momento è invalida.
Forza, tesorucci, andiamo.
Perfetto, e adesso come la portiamo dal medico? Lo studio è al quarto piano e non c'è l'ascensore, che facciamo? Boccaccia mia, ho capito. Vado io a far prescrivere le ricette a mammina. Ecco le ricette.
Caro, adesso tutti in pista! In posta!
Ora, per fortuna qui non ci sono barriere architettoniche. Meno male che hanno costruito questo scivolo.
Attenta.
È meglio se mi riposo un po'. È pesante spingere. Dicevo,
ma te li immagini fare tutti quei gradini, povera mammina?
Già, te li immagini. Aiuto!
Accidenti, non è colpa mia. È lo scivolo che è troppo ripido, mamma.
Forza, Lucia, corriamo a recuperarla.
Sì, eccomi. Insomma, com'è possibile che continuino ad esistere barriere architettoniche? E soprattutto, come fa un consumatore disabile ad essere veramente tutelato?
Mammina, stai bene?
Sì.
Un saluto ai nostri ospiti. Partiamo immediatamente con il signor Claudio Foggetti, responsabile del servizio disabilità fisico-motoria del comune di Torino. Buona giornata, signor Foggetti. Allora, quante persone coinvolge il fenomeno dell'handicap?
A Torino credo possiamo tranquillamente stimarlo in una quota non inferiore a 5.000 unità, dovendoci più o meno intendere anche sulla definizione, sì, del termine, perché se parliamo di disabilità da un punto di vista della mobilità delle barriere architettoniche, è ovvio che questa cifra è destinata ad aumentare, perché la popolazione anziana a Torino raggiunge oramai da troppi anni numeri a due cifre. È evidente che in una condizione di terza e quarta età il problema della mobilità non tarda a manifestarsi.
Lei parla di diversamente abili, inserisce anche gli anziani che hanno dei problemi.
Il risultato proprio della mobilità sicuramente non possono non essere compresi, anche perché è
sì,
un tema.
Ci circoscriviamo però un po', parliamo delle persone che magari si muovono in carrozzina e in altri modi. Voi avete un progetto, il progetto Passepartout del Comune di Torino, in che cosa consiste?
Ma molto semplicemente, come città abbiamo, realizzato già da tempo che la problematica della disabilità motoria andasse interpretata, vista nelle sue specificità. Considerare la persona disabile motore all'interno del, del grande gruppo dei disabili era un modo anche come un altro per non occuparsene. Le problematiche di una persona con disabilità motoria sono caratteristiche, particolari, singolari, anche perché in genere aggiungono e recano con sé molti problemi. C'è il problema grandissimo della salute, c'è il problema delle barriere architettoniche, c'è il problema dell'inserimento al lavoro, della scuola, dello studio. Era assolutamente necessario individuare un'organizzazione amministrativa, tecnica, che guardasse a questo tema e incominciasse a lavorarci su.
Allora, Torino 2006, avremo anche poi Paraolimpiadi, dopo parleremo anche con un atleta che ha vinto anche delle medaglie d'oro, diversamente abile. Siamo attrezzati per rispondere in maniera regolare per questo grande evento?
Io credo proprio di sì, siamo forse una delle eredità sicuramente che le Olimpiadi lasceranno a Torino, sì, sarà intanto una città molto più attrezzata, quasi certamente una città molto più accessibile. Basta girare per Torino per vedere che è completamente sottosopra, e su questo punto perlomeno i nostri amministratori non indugiano più. Avremo la gran parte dei marciapiedi completamente ribassati, avremo impianti sportivi finalmente accessibili, e ne avremo molti, quindi per le persone disabili che si muovono attorno a Torino è certamente un buon appuntamento.
Bene, una buona notizia, abbiamo collegato con noi al telefono il professor Paolo Ferrero, presidente della Consulta Persone in Difficoltà. Buona giornata, professore.
Buongiorno a tutti voi.
Come va, tutto bene?
Sì, benissimo.
Senta, che difficoltà incontra il consumatore diversamente abile in sostanza nella vita di tutti i giorni quando va a fare la spesa?
Ma è la sua quotidianità.
Sì.
Cioè le piccole cose di ogni giorno che diventano insormontabili. Io conosco delle coppie di disabili, marito e moglie, perciò in carrozzina, che continuano ad essere serviti in strada, cioè per quanto riguarda farmacie, panetterie e quant'altro, alimentari. E certo, c'è da dire che oggi il disabile non è più in miseria, però e perciò avrà anche una badante, eccetera, ma si presuppone il diritto all'autonomia e quindi alla mobilità, e questa non accessibilità è veramente una cosa grave, ecco.
Cosa sono le barriere architettoniche, uno dei problemi più grandi?
Certo,
ce ne sono ancora tante di queste attori, di queste difficoltà sono ancora molte.
Dunque, diciamo che se vogliamo chiamare le micro barriere, che sono quelle tante barriere, come accennava lei, sono quelle degli esercizi commerciali, perché le istituzioni oggi sono tutte adeguate, e se non lo sono si stanno adeguando.
Certo.
Perciò la microbarriera, e noi abbiamo improntato il via il gradino, appunto, se noi riuscissimo a togliere quel gradino che credo sia per l'80-90% negli esercizi commerciali, caffè, bar, ristoranti, oggi
certo,
a Torino come in altre città, noi risolveremmo, credo,
molti problemi,
le barriere, sì, architettoniche.
Io toglierei anche le macchine parcheggiate male, che
questo è un senso civico, però oggi c'è qualcosa di più. Il nuovo codice della strada prevede 2 punti di annullamento alla patente,
certo,
qualora, ecco, e questo è un grosso deterrente.
Senta, professor Ferrero, quali sono le vere speculazioni sui disabili, e poi voi che ruolo svolge la consulta per le persone in difficoltà? Parliamo prima delle speculazioni.
Come diceva lei prima, certo, nel servizio, certo, ci sono degli ausili che sono venduti a prezzi, come si può dire, da amatore. Poi quello che è strano e anche scandaloso è che negli alberghi i locali accessibili quasi sempre hanno prezzi maggiori. E
certo,
questo è assurdo,
certo,
non è giusto.
Voi che ruolo svolgete con la consulta? Come interloquite?
Ma noi svolgiamo un ruolo, credo, abbastanza utile, lo dimostrano gli amici che chiedono, gli utenti, no? Abbiamo 2-3 servizi molto importanti. Abbiamo un servizio di punto ok, che è quello di fornire risposte immediate, perché oggi c'è questa solenne burocrazia, noi odiamo quasi la burocrazia.
Bene.
E perciò diamo risposte immediate grazie ai nostri consulenti che fanno i volontari, cioè noi abbiamo dei medici,
sì,
medici legali, avvocati, architetti che vengono qui da noi a fare il volontario, e allora ricevono quelle tante persone che hanno bisogno di questo sostegno, hanno bisogno,
sì,
di risolvere i loro problemi.
Perfetto, professore, la salutiamo, sappiamo che ha un impegno, grazie. Se vuoi ricordare un riferimento della consulta, si trova su internet, giusto? Anche?
Sì, si trova su internet, aspetti, CPD,
sì,
consulta, punto it.
Bene, grazie professore, è stato preziosissimo.
A voi, grazie, buongiorno.
Allora, benvenuto anche al dottor Giancarlo Del Rico, Federconsumatori. Ricevete voi lamentele o richieste di intervento da parte di persone diversamente abili, e quale azione, se c'è, avviate?
Le richieste che noi abbiamo normalmente riguardano l'esercizio del diritto, per esempio agli ausili.
Certo.
Nel senso che, come diceva il professor Ferrero prima, la burocrazia è comunque un handicap che colpisce tutti. I diversamente abili sono più colpiti perché spesso manca la conoscenza degli iter. Nel senso, non si nasce diversamente abili, non più ormai.
Certo.
Lo si diventa sempre più spesso in maniera traumatica e in maniera improvvisa. La difficoltà prima è di orientarsi all'interno di quelle che sono le normative, le possibilità.
Certo, la giungla di
esatto. E qui.
Ascolti, dottor Del Rico, una ascoltatrice ci ha segnalato che i buoni taxi per disabili saranno ridotti. Prendere il pullman è difficoltoso. Io vedo che spesso ci sono le strutture, ma non ho mai visto una persona in carrozzina salire. Parliamo brevemente, poi riprendiamo dopo il discorso, abbiamo un minuto per questa questione dei buoni taxi, poi dopo abbiamo tutto il tempo ancora per interloquire con il signor Foggetti e con la dottoressa Genisio, funzionario della Regione Piemonte. Prego.
Ma devo dire che il Comune di Torino non ha deciso di ridurre i buoni taxi, ha deciso una cosa diversa, ha deciso di affrontare il problema in maniera corretta, cioè i buoni taxi servono a garantire la mobilità e devono essere utilizzati in questo modo.
I taxisti fanno storie per prendere un...
Devo dire che all'inizio dell'era dell'handicap, come dire, pubblico,
sì,
cioè quando sono usciti dalle case, sì, adesso non mi risulta che ci sia problema, anzi,
beh,
è un supporto.
Io purtroppo mi devo fermare perché siamo vicini alla prima pausa, so che l'argomento è importante, ci blocchiamo un attimo, pausa, torniamo dopo, stiamo parlando del portatore di handicap nel mondo dei consumi e dei problemi relativi. Ci fermiamo un attimo.
Forma Consumatori, tutti i giovedì dalle 11.30 alle 12.
Eccoci nuovamente in studio. Allora, stavamo parlando col dottor Del Rico, Federconsumatori, abbiamo affrontato il problema della salita sugli autobus, poi ne parleremo anche con la dottoressa Domenica Genisio, che è responsabile delle politiche per l'handicap della regione Piemonte. Allora, salgono su questi autobus o no?
Salgono.
Importante questo.
Salgono, non sono molti perché sicuramente avendo un servizio più facile da utilizzare che quello del Bonitaxi, chiunque prende. Dopodiché, per esempio, la metropolitana di Torino è costruita, non tenendo conto, ma non viene portato una modifica, è nata con la possibilità di accesso per tutti.
Perfetto. Come si possono conoscere i propri diritti? Come fa il diversamente abile a conoscere quali sono i diritti e ad esercitarli?
È un bel problema.
Certo.
Nel senso che ci si può rivolgere normalmente agli assistenti sociali. Poi ci sono pubblicazioni, poi ci sono le associazioni, poi ci sono una serie di strumenti. Il problema vero è che il diversamente abile deve lui riuscire a trovare la strada. Questo è il problema. Non c'è nessuna struttura che è in grado di prevenire. Tre secondi.
Capito.
Se uno purtroppo diventa diversamente abile a 25 anni per un incidente in moto, prima che riesca a capire cosa deve fare, ci passano 3 anni.
Bene, consolante. Allora, benvenuto la dottoressa Domenica Genisio, funzionario responsabile politiche per l'handicap della regione Piemonte. Allora, dottoressa, la regione vuole contribuire all'abbattimento anche delle barriere psicologiche. Quali sono le linee di attività su questo fronte?
Io mi permetto di dire che la regione contribuisce da anni, da quando, prima ancora che ci fosse la legge 104, la legge 162, che riguarda i problemi dei disabili gravi o gravissimi. La regione non ha competenze di gestione, ma sì di indirizzo, come ben sapete. Nonostante tutti gli sforzi, che sicuramente non sono stati esaustivi, perché certo, se abbiamo disabili oggi che non sanno dove andare quando hanno una difficoltà o sono reduci da un intervento traumatico, vuol dire che la nostra comunicazione non è stata esaustiva. Abbiamo comunque come primo strumento attivato una commissione interassessorile regionale che è aperta anche alle associazioni. Non ci dimentichiamo che la consulta dell'associazione PANDE e altre associazioni fanno parte.
Sì, salutiamo l'associazione PANDE.
E la saluto caramente.
Certo,
fanno parte di un pool di soggetti che con noi lavorano per individuare i problemi e anche le soluzioni. Abbiamo un osservatorio regionale sulla disabilità che non gestiamo direttamente, gestiamo con il Comune di Torino attraverso il loro Informa Handicap, che è onor del vero precedente a quello della regione, e anche con le aziende sanitarie del territorio, proprio per mettere insieme le varie capacità, competenze e anche le risorse. Il sito osservatorio regionale sulla disabilità è completamente accessibile a tutte le disabilità e contiene una serie di informazioni. Io poi mi rendo conto che un giovane al computer accede, una persona già della mia età un po' meno. Abbiamo anche dei cartacei che danno tutte le indicazioni,
sono questi, giusto?
Che io lascio qui così.
Certo,
voi
Regione Piemonte, Valori senza barriere, dove si trovano?
Questi si trovano scaricabili sul sito oppure nei vari assessorati regionali e sul territorio. L'obiettivo nostro come commissione interassessorile è quello di ripetere puntualmente momenti di informazione in modo che il cittadino, se è colpito da un trauma, da un evento, abbia in loco, nell'ospedale oppure dai servizi sociali, un punto di riferimento da cui tutto possa partire: la domanda per l'invalidità, la domanda per gli ausili, la domanda per l'inserimento lavorativo, la domanda per la vita indipendente, che è il bel progetto che coinvolge oggi 100 persone, disabilità motoria. Poi noi abbiamo anche le altre forme di disabilità che non sono, che forse riguardano non tanto gli spostamenti e consumi diversi, che però sono la maggior parte rispetto alla disabilità motoria.
Sì, il signor Foggetti, volevo sapere che cosa si sta facendo, vuole aggiungere qualcosa? Vedevo che...
No, il tema è stato ripreso da chi mi ha preceduto.
Certo.
Bisogna soltanto ricordare con molta chiarezza questo aspetto. Le informazioni legate al mondo della disabilità sono tantissime.
Beh, certo,
le
certo.
competenze necessarie per armeggiarle con capacità e competenza sono veramente importanti. Non c'è davvero nessuno esperto su tutto. È necessario che la persona disabile, il familiare, le associazioni si rimbocchino anche un pochino le maniche, perché le informazioni ci sono. Bisogna però mettersi nell'ordine di idee che bisogna anche andarla a cercare. I numeri di telefono e i luoghi dove andare non sono misteriosi. Sono i luoghi, intanto i luoghi pubblici, intanto.
D'accordo, come fa un disabile a capire appunto dove andare a cercare?
Ma intanto la propria assistente sociale,
certo.
Questo è un riferimento. Intanto, poi a Torino abbiamo, in molti comuni, Torino è uno di questi, ma Carmagnola, Moncalieri, Nichelino hanno sportelli in forma disabile. Basta rivolgersi al proprio sindaco se è in un comune piccolo e
Senta, a livello europeo che cosa si sta facendo?
A livello europeo si sta facendo teoricamente molto, nel senso che poi l'Europa non può fare molto se non indicare delle direttive alle quali gli stati poi debbono attenersi. Ancora una volta noi potremmo, come dire, dire che c'è molta come dire, carne al fuoco, ma poi in realtà, se prendiamo un tema, quello delle barriere architettoniche, al di là di indicare e riaffermare con risoluzioni particolari e con direttive precise l'obbligo degli stati a eliminare le barriere architettoniche, noi vediamo che abbiamo ancora adesso a Torino, non parliamo di Amsterdam, a Torino bar che si ristrutturano completamente e riposizionano esattamente il gradino dove mentre quella poteva essere un'occasione per eliminarla.
Poi torniamo a parlare con
il problema è questo, la possibilità di accedere al consumo non è per tutti.
Certo,
il problema
certo.
È questo.
Senta, signor Foggetti, non volevo chiedere una cosa, signor Foggetti, quali sono poi le prospettive lavorative di un diversamente abile?
La vita cambia, quindi.
La vita cambia, è chiaro che qui bisogna poi fare delle distinzioni rispetto al livello di disabilità, cioè quali sono le funzioni che sono colpite, inibite o in qualche modo definitivamente, come dire, non più utili. Ma immaginiamo una condizione che tutti possono riconoscere, una persona che ha avuto una grave lesione midollare e in buona sostanza è paraplegico, come si dice, cioè non usa le gambe in carrozzina ma usa le braccia. È evidente che qui siamo di fronte ad una attività professionale che mette in gioco intanto, laddove è possibile, le sue manualità, ma quello che noi stiamo facendo come istituzione è mettere in gioco invece le capacità intellettuali. È evidente che se abbiamo a che fare con un giovane di 20 anni abbiamo delle prospettive, se abbiamo a che fare invece con un artigiano di 40-45 anni che ha subito un grave incidente sul lavoro, in quel caso il problema diventa serio. Sotto questo profilo, ad esempio, tutto lo sviluppo delle attività professionali legate alle nuove tecnologie ha aperto frontiere che fino a qualche anno fa erano impensabili.
Allora, volevo chiedere al dottor Del Rico, affrontiamo il problema, prima abbiamo parlato di speculazione, adesso dei costi. Un diversamente abile compra una carrozzina?
No.
Che cosa succede?
Diversamente abile normalmente non compra una carrozzina. Okay. Se riesce a districarsi, normalmente ci riesce, nella giungla dei contributi o delle assistenze, riesce ad avere quel che gli serve a costo praticamente zero. Nel senso che fa fronte il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale con le articolazioni proprie. C'è un problema, per esempio in Piemonte abbiamo una situazione strana per la quale le ASL hanno fatto un bando di gara per la fornitura di ausili generale, per cui molte ASL si sono associate alla capofila, che ha stabilito tipologie di prodotto e tipologie di prezzo. Che vuol dire? Vuol dire che se lei ha bisogno di una cosa gliela danno con criteri standard, che non è detto che le vada bene. Se ne vuole un'altra si paga la differenza di prezzo. Su questo c'è un confronto aperto con la regione, c'è un tavolo di trattativa, perché ovviamente questo non è possibile, bisogna passare da uno stato di diritto, non in senso politico, cioè l'esercizio di un diritto a la soddisfazione di un bisogno, che è cosa diversa.
Vuole rispondere, dottore Sogginiti?
È vero, questo tavolo esiste, come ne esistono anche altri, ma devo aggiungere, io credo sia un'informazione importante. Oggi la nostra regione sta facendo un percorso di formazione agli operatori sanitari, sociali e a quelli dedicati all'inserimento lavorativo, perché non ci dimentichiamo che esiste la legge nazionale 68 del 98 recepita in regione, che è proprio mirata al collocamento lavorativo di persone con disabilità psichica e anche fisica. Oggi si sta lavorando per formare gli operatori a leggere la situazione della persona disabile non più col concetto di 30 anni fa, per cui lo si leggeva in relazione alle diminuzioni di funzioni, bensì alle sue capacità residuali legate al contesto. Cioè stiamo formando gli operatori all'utilizzo di questa classificazione dell'OMS, ne abbiamo già formati 250, e stiamo formando gli operatori dalla sanità, del sociale, del mondo dell'inserimento lavorativo congiuntamente. Si formano congiuntamente anche gli operatori amministrativi, in modo che tutti parliamo lo stesso linguaggio, che è già un primo elemento positivo per leggere la disabilità in uguale misura.
Adesso ascoltiamo Gianluca Salerio, funzionario tecnico tecnologie biomediche e diagnostiche dell'UNI, a cui abbiamo chiesto se esistono norme di sicurezza per costruire gli ausili per le persone disabili. Ascoltiamo.
Esistono a livello europeo una serie di norme tecniche di sicurezza che danno delle indicazioni su come debbono essere costruiti gli ausili tecnici per disabili.
Che cosa garantiscono queste norme?
Le norme tecniche di sicurezza entrano nel merito più che altro sui dispositivi che debbono avere determinate caratteristiche tecniche. Un ausilio molto diffuso come può essere la sedia a rotelle dà delle indicazioni circa l'impossibilità di ribaltamento, l'ergonomia, aspetti legati anche alla biocompatibilità delle superfici che vengono direttamente a contatto con la persona. Si rimane per lungo tempo seduti, ecco, i materiali devono avere determinate caratteristiche proprio per evitare che la persona possa subirne poi delle conseguenze negative. Certamente la direttiva 9342 è stato lo strumento che ha dato un impulso alla realizzazione, alla costruzione di documenti tecnici europei volti proprio a definire con delle caratteristiche di sicurezza valide i vari problemi, le varie situazioni che gli ausili sono tenuti a soddisfare.
Che marchio devono cercare i disabili?
Allora, più che un marchio si chiama marcatura ed è la marcatura CE che attesta che il dispositivo medico è conforme alla direttiva 9342 CE.
Bene, abbiamo sentito il Gianluca Salerio, funzionario tecniche, tecnologie biomediche e diagnostiche dell'Uni. Siamo in chiusura, grazie agli ospiti, il dottor Giancarlo De Rico, Federconsumatori, grazie al signor Claudio Foggetti, responsabile servizio disabilità fisico-motoria del Comune di Torino, alla dottoressa Domenica Genisio, funzionario responsabile politiche per l'handicap Regione Piemonte, e al professor Paolo Ferrero, abbiamo avuto in collegamento telefonico, presidente, consulta persone in difficoltà. Ci risentiamo la prossima settimana, parleremo di sanità e centro di prenotazioni unificato. Grazie a tutti, Simone Tamitola, Michele Suma, a giovedì prossimo.
Informa consumatori, i tuoi diritti in diretta torna giovedì prossimo dalle 11.30 alle 12 sulle stesse frequenze.